Eccoci di nuovo in diretta. E allora, Piazza Affari, TMV Radio, Cristiano Cesarini, Alessandro Sticozzi in studio, Gennaro La Padula in regia, 331-82-00213 per i messaggi WhatsApp. Allora, andiamo a vedere, perché il primo di giugno ci sarà il ritorno fra Brescia e Cosenza, un playout attesissimo. Il Cosenza aveva vinto la partita per 1-0 all'andata, quindi giovedì si giocherà il ritorno. Luca Bargellini.
Ciao ragazzi, buonasera, come
siamo? Eccoci, tutto bene, caro Luca. Insomma, siamo arrivati agli atti finali. Come si prepara il Brescia per cercare di ribaltare la situazione?
Scusa, ho perso la voce, non ho sentito niente.
Il Brescia per il playout, Brescia-Cosenza il ritorno, giovedì come si preparano le rondinelle alla sfida, ovviamente per cercare di ribaltare il risultato?
Si preparano nel miglior modo possibile, nel senso che il risultato, soprattutto sotto l'aspetto emotivo, quello dell'andata è stata una bella mazzata, soprattutto perché la formazione di Castaldello nelle ultime settimane di stagione regolare era stata in grado di ribaltare, a mio modo di vedere, un pronostico che sembrava già scritto, perché fra tutte le formazioni in lotta per non retrocedere, il Brescia, se vi ricordate bene, ha iniziato di fatto a vincere qualche partita i primi di aprile, perché per le prime 12 giornate del 12 gare, scusate, del 2023 non era mai riuscita a vincere. Nell'ultimo periodo in realtà è tornata ad essere la squadra che ci aspettavamo tutti dall'inizio della stagione. Credo che conterà soprattutto il fattore ambientale nella gara di ritorno per riuscire a ribaltare il risultato al Rigamonti. Le squadre le rondinelle soprattutto riescono a fornire prestazioni e statistiche alla mano, hanno sempre fornito nella parte finale della stagione prestazioni migliori. Credo che a questo punto, soprattutto avendo più di 40 gare tra campionati e coppe varie nelle gambe, l'aspetto atletico possa arrivare fino a un certo punto. Credo che saranno le motivazioni sia per il Brescia che per il Cosenza a fare la differenza, perché immaginate voi giocare più di 40 partite in un campionato professionistico, arrivare a fine maggio, quanta possa essere la benzina nel corpo e nelle gambe dei giocatori che verranno impiegati sia nei play-out che nei play-off.
Sì, stasera c'è un play-off importantissimo, poi tra poco avremo anche un ospite, no, per parlare di Bari.
Credo che sarà determinante la testa, l'aspetto mentale, certo, senza dubbio.
Luca, restando ancora un attimino su Brescia-Cosenza, la gara dell'andata persa dalle Brescia in Calabria ha fatto vedere una squadra ogni tanto un po' svuotata. Secondo te l'extra sforzo che hanno dovuto produrre nelle ultimissime giornate di campionato che è stato pagato, o il fatto che di queste 40 partite che tu giustamente ci hai presentato hanno giocato praticamente tutti, giunti a questo punto dell'anno, il Brescia ha avuto il problema in più di doverle giocare con un numero incredibile di allenatori diversi che andavano via, tornavano. Questo nell'economia della stagione lascia qualche scoria, qualche tossina in più, secondo te, nei muscoli dei giocatori?
Ma guarda, sono sincero, considerando che c'è stato il Clotet bis, quindi c'è stato due volte, Aglietti c'è stato praticamente due partite e sei allenamenti complessivi, Postantini idem con Patatine, io credo che al di là del computo totale delle sostituzioni in panchina, in realtà gli allenatori veri e propri per il Brescia quest'anno sono stati Clotet e Gastaldello in questa parte finale, quindi penso che possa aver inciso, ma io credo che, come dicevo prima, quando arrivi a giocare 40 partite in una stagione gioco forza, puoi anche aver affrontato la tua miglior stagione sotto il profilo atletico, ma dopo 40 partite, passatemi il termine, sei bollito o fritto, scegliete voi insomma quello che vi piace di più, ma devi lavorare con quella poca benzina che ti è rimasta nelle gambe, cercando di farla fruttare al meglio. Io poi, considerando anche che adesso, dopo la primavera un po' troppo bagnata per i nostri gusti, si inizia ad arrivare anche il caldo, e anche quello sicuramente non aiuta.
Poi iniziamo a parlare anche del playoff di oggi, ma ce n'è uno domani. Per il Parma, dici, si rischia di arrivare bolliti e fritti, ci arrivano più o meno tutti a questa fase della stagione, ma c'è Picchia che carica la squadra e sembra vivere in Emilia. Il Parma, un clima un po' più carico, disteso, con entusiasmo rispetto a metà stagione. Noti anche tu questo entusiasmo un po' più limpido, un po' più puro da parte di un Parma che durante la stagione non ha mai saputo fino in fondo forse di che pelle essere?
Non sono d'accordo, non è mai stato in grado di capire quale fosse il suo reale valore, ma semplicemente perché, come abbiamo avuto modo di raccontare nel corso della stagione, il Parma ha affrontato una miriade di infortuni. Io non credo che non ci sia un calciatore della Rosa Ducale che non sia stato fermo per infortunio quest'anno, persino i portieri, cioè tutti, letteralmente tutti. Quindi in questo momento diciamo che il karma ha iniziato a sorridere alla formazione di Vecchia, che proprio nella fase finale della stagione, quindi playoff compresi, si trova una squadra che finalmente come roster è pressoché al completo, e questo permette probabilmente al tecnico di avere una serenità d'animo che nei mesi scorsi non ha avuto modo di avere, di provare, perché tra rivoluzioni tattiche, tentativi di assestamento, quel santo uomo di Franco Vázquez che ha fatto credo 8 ruoli diversi perché non c'era nessuno che potesse fare a sua volta il play basso, il trequartista, l'esterno d'attacco, il centravanti, il finto centravanti, credo che Alex Palermo manchi giusto il portiere, poi li ha fatti letteralmente tutti. Adesso perché può contare su praticamente, come dicevo, tutta la roda a disposizione, e considerando che il Parma è una squadra che è stata costruita per le posizioni alte della classifica, ti trovi una rosa al completo nel momento determinante della stagione con le altre squadre che magari d'altro canto si trovano, come dicevo prima, magari con poca benzina nel serbatoio, riesci a vedere le potenzialità della squadra che stai allenando.
Tra l'altro Picchia non avrà Camara e Ansaldi, ha detto serve mente libera per dare sfogo al nostro tipo di gioco, dal punto di vista mentale si prepara in maniera semplice, però insomma evidentemente esprime una convinzione, no? Che è quella di avere un gioco e forse una superiorità da questo punto di vista, però è chiaro che poi vuole cercare anche di togliere un po' di pressioni, no? Perché la mente libera consente poi di esprimere al meglio, no? la qualità, no? Evidentemente che è stata, o forse come dire, diciamo questo tipo di pressione può essere stata anche un freno, no? Perché è chiaro che il Parma era una delle favoritissime.
Ma sì, io guarda, credo che sinceramente il Parma, al di là dell'aspetto fisico di cui stavo parlando prima, ha trovato un giovamento a livello psicologico, nel momento in cui tutti iniziavano a pensare, tutti o gran parte iniziavano a pensare che questa stagione del Parma sarebbe finita come quella dell'anno scorso, quindi con forse addirittura, esatto, nemmeno la qualificazione ai playoff. Quando sei il Parma, quando hai una proprietà forte come quella del presidente Kraus, che ha investito tanti milioni e gioco forza, l'equivalenza è spendi tanto, devi vincere, probabilmente questo ha portato le pressioni non solo quest'anno ma anche l'anno scorso, e sicuramente questo ragionamento fatto da Vecchia è quello giusto da fare, anche perché insomma ricordiamoci, Vecchia è riuscita a portare la Cremonese in Serie A che a testa libera insomma ha fatto le scarpe a squadre molto più attrezzate lo scorso anno per la promozione in Serie A. Quindi io mi fido abbondantemente di quello che sta facendo il tecnico Ducale, e sono abbastanza convinto che questi playoff li vinceranno le panchine, forse non tanto come si dice di solito i giocatori che subentrano, soprattutto da quando ci sono le 5 sostituzioni, ma proprio le capacità dei tecnici, l'esperienza dei tecnici nell'affrontare questo playoff, che insomma adesso ne sono rimaste poche di squadre e sono tutte quelle più forti, insomma, l'abbiamo detto, è il Südtirol l'unica infiltrata in questa elite, in questo piccolo circolo Pickwick, dove di grandi club, e secondo me avere in panchina gente come Pecchia, gente come allenatori come Ranieri, persone abituate a stare ad alto livello, secondo me sarà determinante.
Allora ce l'abbiamo e ci fa molto piacere in collegamento Gigi Garcia. Ciao Gigi, buon pomeriggio.
Buonasera a tutti.
Come stai?
Bene.
Il Lecce si è salvato.
Il Lecce si è salvato, quindi siamo già a buon punto, diciamo. Il sole nel Salento si sta comparendo piano piano, perché abbiamo vissuto dei momenti, diciamo, quasi invernali, stranamente. Adesso invece siamo quasi nella normalità.
Che meraviglia il Salento, veramente, cioè una cosa spettacolare, caro Gigi. Allora, no, ti volevo chiedere una cosa. Tu sei di Lecce, ovviamente hai giocato tanto nel Lecce, ma hai giocato di più nel Bari.
Sì.
Stasera c'è questo playoff niente male contro una squadra scorbutica come il Sud Tirol.
Sì, che rispecchia, diciamo, l'allenatore in pieno. È una squadra molto molto organizzata, e diciamo che sono le sorprese, no, tra virgolette, di questo campionato, perché poi la gente dimentica che sia il Bari che il Sud Tirol l'anno scorso giocavano in Lega Pro, e quindi io non davo nemmeno per scontato il fatto che avesse potuto fare i playoff il Bari, perché comunque quest'anno a squadre più accreditate ce ne erano più forti del Bari, e invece il campionato ha dato un responso tutt'altro, ecco. E quindi si giocano questa partita a due squadre per certi versi simili, toste, grandi, forti in difesa, e quindi sarà dura per entrambi, ecco.
Luigi, lato Bari, la squadra ha riposato, anche se ha chiuso il campionato un po' claudicante, ecco, rispetto alle squadre che l'hanno preceduta. Come arrivano secondo te i pugliesi, e più in generale il Sud Tirol ha già giocato un turno all'interno dei playoff qualificandosi per questa gara. Arrivati a questo punto della stagione, è meglio fermarsi per una decina di giorni e ripresentarsi freschi, o meglio rimanere sempre caldi, sempre sul pezzo, senza mai smettere di giocare come ha fatto il Sud Tirol?
Beh, questo dipende dalla rosa. Io sono dell'idea che uno ha, no? Perché comunque oramai le squadre hanno delle rose, delle panchine belle lunghe, quindi il fatto che possano arrivare anche a fine campionato, secondo me il fatto che siano stanchi io non ci credo più di tanto, anche perché comunque col fatto che abbiano sempre questi 20-25 giocatori, alla fine hanno giocato quasi tutti i giocatori, no? E quindi arrivare a questo punto non, fisicamente non credo sia un attenuante, se sta bene o male. Secondo me la cosa importante è la testa, e ci arrivano tutte e due libere, tra virgolette, perché Sud Tirol non pensava di arrivare a questo punto, quindi non c'è quasi niente da perdere. Il Bari sì, perché comunque è una piazza molto importante, e se dovesse vincere, perché ha le possibilità di vincere questo campionato, ci entrerebbe quasi nella storia, ecco.
E tra l'altro Luca Bargellini, torno da te, perché Mignani ha detto il playoff è un torneo a sé, insomma, e sui 180 minuti dice forse questo è un vantaggio per il Sud Tirol. Luca,
e secondo me il discorso è molto semplice: il Sud Tirol è l'unica squadra che non ha niente da perdere, quindi può affrontare sia un risultato positivo e la gestione di un risultato positivo nei primi 90 minuti, che il tentativo di recuperare un eventuale risultato negativo con tutta la leggerezza del mondo. E non è una cosa da poco, perché abbiamo raccontato per tutta la stagione quanto quanto questo campionato di Serie B sarebbe stato estremamente competitivo, estremamente livellato verso l'alto, dove ci sono tante grandi piazze, tutte obbligate a vincere, e il Sud Tirol in quest'ottica è assolutamente favorita. Poi sul piano tecnico, secondo me il Sud Tirol fa anche un gioco che obbliga l'avversario a stancarsi, perché il Sud Tirol, se ha la capacità di trovare il gol, poi ha anche la grandissima qualità di saperlo difendere l'eventuale risultato di vantaggio. Va un po' più in difficoltà quando deve recuperare, però lì subentra appunto quella leggerezza d'animo che gli permette di tentare magari la giocata più complessa senza doversi fare crisi esistenziali nel caso non dovesse andare a buon fine. E quindi in quest'ottica è proprio la situazione migliore, diciamo, la base di partenza migliore per una squadra come il Südtirol, che non ha niente da perdere, mentre appunto il Bari, il Parma, il Cagliari, la Regina, tutte le squadre coinvolte, Venezia, tutte le squadre coinvolte hanno ambito e puntato fin da subito al bersaglio grosso e quindi sentono il peso di questo tipo di responsabilità. E quando ci metti anche la testa su gambe stanche diventa tutto più complicato sicuramente.
Gigi, sei d'accordo sulla dichiarazione di Mignani sul Sud Tirol nei 180 minuti? A parte il fatto che poi c'è il fattore pubblico, che non è stato, diciamo, perché poi il Bari non è che in casa abbia fatto durante la stagione grandissimi risultati, però già sono stati staccati 35.000 tagliandi, no? È un po' paradossale, cioè il pubblico più numeroso in generale, forse anche di tante squadre di Serie A, però poi non è riuscito.
Contro il pubblico, diciamo, meno numeroso, praticamente giocano due squadre che veramente quest'anno ha battuto il record del San Nicola, perché comunque questo dimostra, no, che la fame di calcio che hanno lì, perché il Bari vuoi o non vuoi deve far parte di un altro palcoscenico, cioè non può una società, una città quella, stare in Lega Pro e in Serie B, è una società che deve stare in Serie A. E la cosa paradossale è che giocheranno in uno stadio strapieno con 50.000 spettatori e poi andranno a giocare lì dove ci saranno, forse saranno più i baresi che i tifosi del Sud Tirol. Però è chiaro che Mignani ha anche un po' di scaramanzia, no? Però ripeto, è una squadra, il Sud Tirol, giustamente, è tosta, e il Bari è una squadra invece che gioca di rimessa, in contropiede, deve avere spazi, e quindi affronterà una squadra che è brava a difendersi, e mentre dall'altra parte poi il Bari è una difesa forte, esperta, contro un attacco tra virgolette non tra i primissimi in Serie B, quelli del Sud Tirol. Quindi sarà in questi 180 minuti che ne vedremo delle belle, secondo me.
Oltre a Cedira, che è la star del Bari, in una partita che così tatticamente si dispone, secondo la tua previsione, con due squadre tutto sommato abbastanza difensiviste per due motivi differenti, quale potrebbe essere il giocatore del Bari a risultare decisivo? All'andata su in Trentino o al ritorno in Puglia venerdì?
Beh, è chiaro che dire è semplice, ma noi non dimentichiamo che c'è un giocatore di esperienza forte come Antenucci, quindi ecco, sotto quell'aspetto diciamo il Bari è più attrezzato, no, rispetto, ma anche a livello di rosa e di esperienza hanno giocatori che hanno fatto pure la Serie A, quindi se vogliamo il piccolo vantaggio deriva anche da questo, però in 180 minuti, ripeto, può succedere di tutto, quindi io da ex mi auguro di cuore, no, che possa andare che possa vincere il Bari, che possa passare il Bari, ma che possa andare in Serie A, perché come ho detto poc'anzi è una piazza che merita la Serie A e deve stare in Serie A.
Gigi, prima di salutarti non possiamo non chiederti di mercoledì, insomma, perché la Roma affronterà il Siviglia nella finale di Europa League. Vedi i favori del pronostico da una parte e dall'altra, oppure veramente, insomma, la finale?
Guarda,
chiaramente
io spero solo una cosa, per la legge dei grandi numeri. Spero nella legge, nel senso che questo non è che posso vincere ogni volta le finali, cioè ci sarà la volta che la perderanno e spero che sia questa, anche perché loro partono favoriti, no, perché comunque vuoi non vuoi e trovano comunque una Roma anche rimaneggiata, non al top, perché comunque la Roma, i suoi giocatori importanti adesso in questo momento non sono al top per i vari infortuni, però io spero, ripeto, essendo una partita secca può succedere di tutto, e da romanista, ex romanista e da tifoso italiano mi auguro di cuore che possa vincere questa benedetta Coppa.
Gigi, un abbraccio, grazie mille, a presto, grazie.
A presto, un abbraccio a tutti.
Grazie ovviamente a Gigi Garcia.
Grazie
Ale.
Mille. C'è anche la Serie C, caro Luca, con i playoff Pordenone-Lecco, Entella Pescara, Crotone, Foggia, Cesena, Vicenza. Ci sono arrivati con dei percorsi alcuni tortuosi, altri un pochino più netti, con delle grandi rimonte in molte delle favorite. Hanno fatto valere il proprio status di favorita nella seconda gara, nel turno precedente a questi playoff. Ma quello che vogliono sapere tutti quelli che non hanno seguito troppo assiduamente il campionato di Serie C: chi parte favorito?
Questo, ora non voglio fare il cerchio bottista, scusami, però credo che sia difficile trovare un favorito a questo punto per quanto riguarda i playoff, ma semplicemente perché abbiamo visto che quest'anno veramente non c'è stato niente che abbia subito un filo. Mi spiego. Abbiamo visto grandi squadre finire sotto ed essere eliminate da piccole realtà. Abbiamo visto ribaltoni clamorosi delle gare di ritorno, perché abbiamo visto il Pescara, abbiamo visto l'Entella, abbiamo
Foggia.
Visto il Foggia. Abbiamo visto tutte le big che all'andata del turno precedente finite sotto, ne davamo le spacciate, sono ritornate assolutamente in corsa. Parlare di favorito è facile immaginare che quest'anno il girone competitivo è stato dominato dal Catanzaro. Alle spalle del Catanzaro è arrivato il Crotone e sicuramente è una delle squadre favorite. Ma riuscire a ribaltare il risultato dell'andata col Foggia non è così semplice, anche se sei la squadra probabilmente tecnicamente più forte che prende parte a questi playoff. Io sono rimasto e continuo a rimanere sempre più sorpreso, e lo dico, dal Pescara, perché io non credevo che Zeman sarebbe stato in grado di ridare vita al collettivo del Delfino come sta riuscendo a fare, perché non iniziare la cura a Zeman a metà stagione, quando arrivi dalla gestione di Colombo, che è un tecnico molto estremamente bravo, secondo me Alberto Colombo è uno dei tecnici più preparati del campionato di Serie C, però passare da lui a Zeman e vedere a metà stagione i calciatori del Pescara a fare i gradoni, io ho detto ok, arrivano spompati dopo tre giorni, non hanno più niente addosso. Invece Zeman ha dimostrato, credo per la 174 volta nella sua carriera, che vai a avere dei preconcetti o fare delle ipotesi su quello che riuscirà a fare, perché inesorabilmente riesce sempre a sovvertire quelle che sono i pensieri iniziali. Quindi ti posso dire che il Pescara bisogna farci molta attenzione, al di là di come andrà la gara con l'Entella. Questo Pescara in mano a Zeman funziona. Foggia Crotone, secondo me, una finalista la tirerà fuori. E sono curioso di vedere se il Cesena riuscirà davvero ad avere la meglio del Vicenza, perché anch'io etichettavo i Romagnoli come una delle squadre più accreditate. Forse ho sottovalutato il Vicenza, può darsi. Mi ha sorpreso sicuramente Thomasen, il tecnico che la famiglia Rosso ha deciso di portare in prima squadra dalla primavera, perché la squadra funziona molto meglio. Non so il tecnico che qualità si è andato a toccare per risvegliare la squadra biancorossa, però ecco, in questo momento è più difficile, diciamo, la strada del Cesena rispetto a quella che ipotizzavo all'inizio verso il passaggio del turno.
Luca, grazie e buon lavoro. Grazie mille, buona serata.
Bravo.
Grazie a Luca Bargellini, tuttomercatoweb.com. Linea alla regia, restate con noi.
Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.